La rivista.
Questa mattina, per iniziare la settimana, vi propongo di sfogliare insieme a noi le pagine di Focus Storia, e per parlarne è con noi Federica Ceccherini, storica. Benvenuta, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno. Allora, in copertina di questo nuovo numero, il ritratto di Francesco Giuseppe d'Asburgo-Lorena, che è stato imperatore d'Austria, ma non solo, re d'Ungheria, re di Boemia, dal 1848 sino alla sua morte, avvenuta il 21 novembre 1916. Regnò come Francesco Giuseppe I. Focus, come detto, gli dedica la storia di copertina che ci presenta Federica Ceccherini. Tra l'altro, al centro del dossier c'è anche proprio la città di Vienna. Allora forse vale anche la pena scoprire come visse la città di Vienna il regno di Francesco Giuseppe I.
Sì, guarda, allora noi abbiamo dedicato, appunto, come dicevi, questo dossier a quello che poi abbiamo chiamato l'ultimo imperatore, anche se poi di fatto formalmente non fu l'ultimo imperatore, perché dopo di lui ci fu Carlo I, che però regnò solo un paio di anni prima della dissoluzione definitiva dell'impero d'Asburgo. E è l'ultimo imperatore perché lui regnò 68 anni ed ebbe un'influenza incredibile sull'impero, che però ormai era un impero al crepuscolo, perché comunque lui era un grande accentratore, e quindi comunque c'erano tante in tutto il regno, c'erano tantissime in tutto l'impero, c'erano tantissime proteste e rivoluzioni, e infatti anche poi l'Italia, infatti dopo la prima guerra mondiale praticamente l'impero si dissolse. E lui però è abbastanza noto, appunto, vabbè, oltre che per aver firmato, diciamo, la dichiarazione di guerra alla Serbia, che poi portò nel luglio del 1914 alla prima guerra mondiale, che fu un disastro, è noto anche per essere stato il marito della famosa Elisabetta di Baviera, che era la famosa principessa Sissi, e di cui si è parlato molto in tanti film e fiction. Ma lui fu anche, oltre a essere un grande despota, un grande accentratore, fu anche un mecenate. È un uomo un po' particolare, nel senso che, appunto, riuscì in qualche modo a modernizzare, pur non essendo lui molto moderno, e spianò la strada comunque a tutti quei poi movimenti che comunque ci furono a Vienna proprio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ma partiamo dall'inizio. Lui volle trasformare Vienna, e la trasformò in quello che noi ora conosciamo, perché Vienna è una bellissima città ottocentesca. La trasformò perché voleva che Vienna diventasse il palcoscenico dell'impero, il centro dell'impero, e quindi la prima cosa che fece nel 1857, quindi a metà dell'Ottocento, fece proprio un decreto in cui ordinò l'abbattimento di tutte le mura di fortificazione che c'erano intorno alla città vecchia, e decretò la costruzione della cosiddetta Ringstrasse, che è ancora oggi visibile, che è un anello di strade di lunghezza di più di 5 chilometri e di larghezza di 56 metri, quindi una cosa molto imponente, molto bella, che circondava, diciamo, la città vecchia, all'interno della quale ci sarebbero stati poi, ci dovevano essere, appunto, fece costruire tutti questi nuovi palazzi ministeriali, il Parlamento, il Municipio, alcuni musei, il Teatro dell'Opera, palazzi ministeriali, e poi tutto ovviamente intorno alla residenza imperiale di Hofburg. Questo portò Vienna a diventare, cioè lui voleva Vienna quasi doveva diventare come Parigi, perché le città, queste grandi città all'epoca stavano diventando molto grandi, molto popolose. Per esempio Vienna tra il 1880 e la fine dell'Ottocento aveva superato il milione di abitanti, e qui, insomma, pose un po', diciamo, i semi che poi portarono a, perché diventò una città molto dal punto di vista culturale molto vivace, e quindi poi piano piano diciamo che poi nacque un po' lo spirito del Novecento, che poi portò a appunto, ci fu la secessione viennese con gli artisti con gli artisti come Klimt, e poi soprattutto diciamo che sempre in questa Vienna qui si muovevano una serie di personaggi che ebbero modo di conoscersi, cioè non di conoscersi, ebbero modo di forse incontrarsi. Abbiamo fatto, io, un nostro collaboratore ha fatto un box proprio con queste suggestioni, dicendo che per esempio Freud, Trotsky e Stalin vissero più o meno a pochi chilometri di distanza, e probabilmente chissà, forse in qualche caffè viennese che andava molto di moda all'epoca, probabilmente si incontrarono. Quindi, insomma.
Affascinante l'idea di un caffè tra Freud e Trotsky nella Vienna della grandeur voluta da Francesco Giuseppe I, anzi forse i viennesi avrebbero detto di Pracht di Vienna, insomma la grandiosità sì. di questa città. Sono pagine molto belle quelle che raccontano la Vienna di Francesco Giuseppe I, che raccontano lo sviluppo, la trasformazione urbanistica. Beh, non si facevano tanto problemi a tirar giù le cose all'epoca, oggi
no.
ce ne facciamo di più, però d'altra parte a questa arditezza architettonica, urbanistica, dobbiamo la bellezza della città che possiamo, come tu hai sottolineato, vedere proprio oggi. Mi permetti, siamo quasi in chiusura, ma io una segnalazione invece dal sito di Focus la vorrei fare, perché credo sia di grande interesse anche per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Si può ancora leggere un articolo molto interessante che riguarda i rapporti, diciamo così, tra la moda e Hitler. Si parla del Sarto, all'epoca non si chiamava stilista, il Sarto, che disegnò le divise delle SS. Devo dire che mi ha molto colpito questo articolo, in parte anche perché questo conferma, insomma, l'attenzione al simbolico che Hitler e il nazismo avevano per tutta la loro immagine. Oggi si direbbe un'immagine coordinata, no? Tutto doveva trasmettere rigore, marzialità, terrore sicuramente, con sullo sfondo un'idea anche di esoterismo e simbolismo molto molto accentuati. Giorgio Galli molti anni fa parlava di nazismo e mondo magico, sì, per l'appunto. Sì. Federica Ceccherini, chi era il Sarto di Hitler?
Allora, sì, Hugo Boss è stato praticamente dopo la guerra, allora lui disegnò le divise delle SS, ma poi si è scoperto, insomma, disegnò solo le divise delle SS, anche quelle delle SA, quelle dell'esercito, della gioventù hitleriana. E quindi diciamo che fu un po' soprannominato, appunto, come l'abbiamo anche nominato, l'abbiamo chiamato noi nel nostro articolo, lo stilista di Hitler. E è sempre stata un po' discussa questa cosa, perché mentre da una parte si diceva che lui questa cosa l'avesse fatta con particolare entusiasmo, dal momento che poi è emerso che fu iscritto al partito fin dal 1931, quindi ancora prima che Hitler prendesse il potere, quindi diciamo un nazista della prima ora, mentre lui ha sempre, dopo la guerra, si è sempre giustificato dicendo che comunque la sua azienda era in difficoltà economiche, che comunque aveva solo 6 macchine da cucina negli anni 30, aveva avuto un po' di problemi, e quindi questa commessa dei nazisti è servita un po' a risollevare le sorti della sua azienda. In realtà, insomma, non è andato proprio così. C'è stato un libro inchiesta di Koester, che fu un docente di storia militare dell'Università di Monaco, che pubblicò alcuni risultati di questa inchiesta su quanto Hugo Boss fosse coinvolto in questa cosa. E la cosa che emerse più chiaramente, che è forse la peggiore, fu lo stato di disumano in cui vennero costretti a lavorare i lavoratori nel periodo del nazismo, che erano spesso deportati o anche prigionieri di guerra, insomma.
Allora, questo,
questa è la parte un po' più oscura.
Certo, questo è un articolo che potete ancora trovare sul sito di Focus, mentre noi con Federica Ceccherini siamo partiti dalla copertina del nuovo numero di Focus Storia, L'ultimo imperatore. Si racconta la storia di Francesco Giuseppe d'Asburgo Lorena, Francesco Giuseppe I, che morirà poi nel 1916, ha regnato per 68 anni con una grandissima influenza sull'Austria e su Vienna, per come la conosciamo oggi naturalmente. 8:58, ci dobbiamo salutare qui. Federica Ceccherini, grazie mille per questa mattina, risentici presto.
Grazie a voi, buona giornata.